now not in a very good position.
In questo momento tu non sei in una posizione molto buona, tu sei messo in una posizione davvero brutta e stai giocando con la terza guerra mondiale.
Doing is very disrespectful.
The situation the same. The people have been dying on the contact line.
La situazione è rimasta la stessa, la gente sta morendo al confine e nessuno l'ha fermato. Noi abbiamo avuto dei dialoghi con Putin, tante conversazioni, e io, appena eletto presidente nel 2019, ho firmato un accordo con lui, Macron e la Merkel, ma poi lui ha rotto questo accordo, ha ucciso la nostra gente e non ha mai scambiato prigionieri.
Allora, eccoci qui, 9 e 5 minuti, buona domenica, 2 marzo 2025, l'avete sentito in questo estratto, molto in sintesi naturalmente, l'incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky venerdì a Washington, nello studio Ovale. Non è finito bene, anzi è finito male. Trump, dopo aver così preso in giro la presidente ucraina per come era vestito, in realtà poi si è scoperto che quella non sarebbe stata ricordata come la parte meno impattante di quell'incontro. Zelensky ha abbandonato prima il vertice di fronte ai giornalisti, ha detto che nessuno vuole la pace più di lui, ma da Trump ha incassato l'accusa di non voler realmente la pace, di giocare d'azzardo con la terza guerra mondiale. Che ruolo e che visione ha di tutto questo l'Unione Europea nel giorno in cui si svolge a Londra un vertice Europa e Gran Bretagna proprio sulla difesa europea? Cerchiamo di capire. 02 25 15 15, cosa resta di quelle immagini? Le abbiamo viste praticamente in diretta, le abbiamo raccontate a Roma. Davide Giacalone, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, buona domenica.
Andrea Pamparana, buon lavoro.
Buon lavoro a voi, buona domenica.
Ciao Luigi a Milano oggi.
Buona domenica, bentrovati. Siamo orfani di Barbara Sala, quindi ci sentiamo un po' sperduti, ma aspettiamo voi al telefono.
Grazie a Valentina Iannicelli che coordina proprio i vostri contributi. 02 25 15 15, come detto, messaggi al 378 378 1025, una puntata speciale per provare a decifrare questa situazione e, fin dove è possibile, naturalmente rispondere alla domanda: e adesso che succede? Tra poco in diretta.
Cosa fai? Mentre tutti dormono, chissà se mi pensi o no. Mentre la luna cala su di noi, splende in alto, guarda, ma una volta giudica. Nostalgia, nostalgia, sono sola come lei. Che cosa fai? Mentre tutti sognano. Ma forse oltre passato il limite di ore senza te, sento il tuo nome inizia a piovere fuori e dentro me. Mi rigiro nel letto, non dormo più, vorrei saper di dire di no. C'è quel film che ti piaceva alla TV, sembra che stia parlando di noi. E se pensarti fosse un crimine, stanotte io sarei fuori. Ma forse oltre passato il limite di ore senza te, sento il tuo nome inizia a piovere fuori e dentro me. Mi rigiro nel letto, non dormo più, vorrei saperti dire di no. C'è quel film che ti piaceva alla TV, sembra che stia parlando di noi.
Da Festival di Sanremo, Rose Villain su RTL 102.5 con Fuorilegge. 9-10, domenica 2 marzo, la domenica dell'indignato speciale.
Allora, che film abbiamo visto, Davide e Andrea? Poi arriveremo agli sviluppi. Per il momento stiamo alla giornata di venerdì, no? È successo, per molti l'impensabile. Altri sottolineano in vari editoriali che le avvisaglie c'erano tutte. Davide, che pensi?
Allora, la quello cui si è assistito è una scena, Reconda, inammissibile, mai esistita una cosa di questo tipo. Ci sono due scuole di pensiero, cioè che fosse preparato, nel senso che avevano in qualche modo teso la trappola a Zelensky
premeditato,
oppure l'altra scuola pensiero, io propendo un po' per la seconda, e cioè che si sono fatti prendere da questa cosa che era già successa del resto con Macron quando è andato alla presidenza, allo Stadio Ovale, cioè far entrare i giornalisti, perché tanto l'unica cosa che interessa è l'immagine pubblica, no? Far entrare i giornalisti e poi, una volta che sono dentro, lanciarsi in affermazioni visibilmente false. Capitò con Macron, per esempio, sulla questione dei soldi, tant'è vero che il presidente francese intervenne subito mettendogli la mano sul braccio e disse: to be clear, per essere chiari, le cose stanno diversamente. Qui c'è un astio pregresso e la cosa ha preso una brutta piega, pessima piega. Detto questo, però, poi alla fine gli episodi si superano, non è che la storia si fa con le battute in televisione, meno che meno sui social. Quello che in quella giornata era tutto profondamente sbagliato era l'impostazione. Cioè, come se l'Ucraina, avendo ricevuto degli aiuti in armi e in soldi dall'Unione Europea più che dagli Stati Uniti, ma anche considerevolmente dagli Stati Uniti, debba in qualche modo risarcire per gli aiuti che ha ricevuto. È sbagliata l'impostazione, ma profondamente.
Peraltro sono gli Stati Uniti, no? A fronte di un'Unione
Europea. Sì, peraltro solamente gli Stati Uniti. Ma comunque è l'Ucraina che deve essere risarcita, non che deve risarcire. Cioè, è come se io a uno lo aggrediscono per strada e poi, siccome bisogna chiamare la polizia, poi chiamare l'ambulanza perché gli hanno spaccato la testa, eccetera, dice: sai, tutto questo ci è costato, però la macchina, la polizia, l'ambulanza, ci devi risarcire. Io, a me mi hanno sfondato il cranio. Vabbè, rivolgetevi a quello che è stato violento.
Davide, scusami, questo. Non c'era già un accordo, un preaccordo su questo tema? Cioè,
quella solo la storia delle terre rare. La storia delle terre rare.
Non doveva essere solo un incontro per mettere la firma e chiudere una questione di cui si era già parlato con Zelensky.
Ecco, per ogni probabilità sarebbe potuto andare così, se invece non avesse preso quella piega, ripeto, voluta o, nata. Però questa cosa delle terre rare, si sono dette anche lì un sacco di fesserie. L'idea di utilizzare le terre rare, che non sono in questo momento monetizzabili, no. Cioè, sapere che ci sono dei giacimenti non è la stessa cosa che dire: ho estratto il minerale. Quindi si tratta di fare un lavoro di coltivazione del minerale, di estrazione, aprire le cave. C'è tempo. Comunque, quella roba lì, quella ipotesi di ricchezza, come del resto l'enorme granaio ucraino, perché l'Ucraina è soprattutto un grande produttore di cereali, era già nel piano Zelensky, nel piano di pace Zelensky, che si sarebbero utilizzate quelle ricchezze per finanziare insieme agli alleati la ricostruzione. E anche quando si dice: noi italiani abbiamo già negoziato il fatto che nella ricostruzione dal punto di vista edilizio e delle grandi opere, noi saremo presenti. Parliamoci chiaro, quelli sono soldi e ricchezza.
Sì, peccato
e
che non... Putin l'abbia rifiutato.
Sì, Putin l'ha sempre rifiutato qualsiasi cosa, ma voglio dire, per noi italiani il partecipare a un'ipotesi di business in Ucraina non è mica contraddittorio con l'essere dalla parte dell'Ucraina, anzi. Quindi l'accordo era possibilissimo farlo, anche perché a Trump serviva a dimostrare che lui aveva ottenuto qualche cosa. E manco quello, perché poi, come avete visto, la preoccupazione più grossa è che questa guerra, che in via teorica dice in 2 giorni la chiudo, durerà ancora a lungo. E noi europei saremo certamente dalla parte dell'Ucraina, ma lo saranno anche gli Stati Uniti. Perché una cosa è dire mi hanno eletto, comando io, e un'altra cosa è spiegare agli americani, dopo 80 anni di Hollywood, che il migliore amico sta a Mosca e tutti gli altri sono nemici. Cioè non ti credono nemmeno se hanno bevuto.
Allora Andrea, vengo da te, poi andiamo allo 02 25 15 15, grazie perché ci segnalano, sono già molte le telefonate, quindi ora andremo veloci anche su quelle. C'era una regia dietro, secondo te, dietro tutto questo?
Sì, sicuramente. Una regia, c'era anche una regia televisiva.
Sì, oltre a questo.
Nel senso che poi penso sia stata la prima volta, forse, nella storia degli incontri alla Casa Bianca che è presente anche il vicepresidente. Con intervento, con possibilità, cioè che interveniva andando sulla voce allo stesso presidente Trump.
Sì, devi ringraziare,
Trump.
Tu vieni qui senza ringraziare. Cioè,
non è una cosa, non è una cosa usuale. Tra l'altro, vi segnalo, ho avuto la fortuna nella mia vita di andare lì in quella stanza, presenti Bush padre e Bettino Craxi, ti fanno fare la photo opportunity, strette di mano, sorrisi, dopodiché uscite tutti. Poi quello che si dicono fra di loro viene fuori. Poi a un certo punto l'addetto stampa, che in un'altra saletta sempre piccola, dice il presidente americano si è rivolto, ha detto questo, questo e quest'altro. Non sappiamo se c'è tutto quello che si sono detti, ovviamente. Questa è un po' la situazione, quindi è stato premeditato e... Ma devo dirti la verità, per me è stato un brutto film western di serie B, di quelli proprio...
La Saloon.
Sì, ma non era un Sergio Leone, ecco, né un Clint Eastwood. Era un filmetto di quelli...
Spaghetti western.
Ma gli spaghetti western avevano una loro dignità.
Erano alcuni carini.
Avevano una loro dignità, una cosa abbastanza indegna. Sceneggiate, certamente, perché poi alla fine... Ha detto bene Davide, ma cosa fa l'America, che Trump voglia con Putin spartirsi il mondo e dividerlo in due? Sì, però bisogna fare i conti con un altro paese che si chiama Cina, che se la ride alla grande, perché quando poi si parla di terre rare, il 90% delle terre rare sono in mano ai cinesi. E guardate che poi la terra rara, in provincia di Matera, a pochi passi da Matera, c'è il centro Enea dove fanno gli studi sulla terre rare, ma non avete un'idea, cioè uno prende un pezzo, un sasso, dice questa è una terra rara, e ho capito, ma prima di trasformarlo in quel chip che servirà per i computer, per l'astronautica, per l'aeronautica, per tutto quello che può servire, la medicina, eccetera, ci vogliono...
Comunque ne abbiamo anche in Italia,
mesi e mesi.
Peraltro.
Abbiamo anche in Italia. Abbiamo anche in Italia, perché in effetti il pianeta Terra... Oltre al petrolio, al carbone, allo zinco, al titanio, al rame, eccetera, ha anche questo tipo di minerali recentemente scoperti che hanno un utilizzo formidabile in tanti campi.
Allora andiamo allo 02 25 15 15. Primo ascoltatore di oggi si chiama Marcello. Ciao, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
Buongiorno Marcello, da dove ci chiami?
Da Roma, sono al lavoro. Senta, allora, sono pienamente d'accordo con voi con la sceneggiata con la messa in scena della Casa Bianca. Però, essendo uomo del popolo e osservatore,
credo, si è interrotto il
collegamento. Fino osservatore sicuro, poi.
E qui ci siamo fermati, chiediamo naturalmente alla regia di ripristinarlo.
Mentre lo recuperiamo leggiamo anche i vostri messaggi al 378-378-1025. Trump e Vance attaccano Zelensky, e poi c'è stato anche il passaggio sulla critica di un cronista che ha chiesto a Zelensky: ma perché non ti metti un abito? Perché
anche
continui
su quello,
a vestire?
Poi facciamo un passaggio.
Anche quello, diciamo, stonato abbastanza. Qualcun altro scrive: quale pace avrebbe dovuto firmare Zelensky? Scrive Roberto da Milano: la Russia ha annesso i territori, quindi in questo momento gli americani hanno solamente interessi.
No, quello la firma teoricamente era l'accordo economico, esatto, con gli Stati Uniti.
Chissà se qualcuno ha mai chiesto a Marchionne perché metteva sempre il maglioncino.
Oddio. No, ma perché qualcuno doveva chiederlo anche a Churchill, perché metteva la divisa? Non era, esatto, un militare.
Esatto.
Perché c'era la guerra.
Oppure
è anche un segnale di presenza con le truppe, certo, che stanno
oppure chiedere a Musk perché porta il cappellino da scemo piuttosto che
il bambino alla Casa Bianca.
Allora, certo, andiamo da Marcello. Marcello, eccoti, scusami, purtroppo si è interrotto il collegamento.
È la caduta.
Che pensi tu della questione? Poi ti facciamo fare la tua analisi, ma che pensi della questione abbigliamento? L'hai trovata disgustosa come polemica?
No,
l'hai trovata
disgustosa? No, che disgustosa pensi? No, però
Purtroppo il collegamento non sta su e noi ci abbiamo provato, poi alla terza diventa un accanimento telefonico, diciamo. Allora, 378-378-1025, eppure sono molti messaggi su quello.
Sì, l'agguato in mondovisione è stato programmato e attuato da due bulli coi superpoteri finanziari e nucleari ai danni del capo dell'Ucraina. È stato un agguato rivoltante, umiliato l'aggredito e redento l'aggressore criminale, scrive qualcuno.
Silvio, buongiorno. Silvio.
Buongiorno.
Ciao, da dove?
Allora, da Bosnasco, provincia di Pavia.
Vai.
Io vi voglio dire una cosa, tutto è stato concordato a tavolino sia da Putin che da Trump. Praticamente lì, secondo me, si vogliono dividere la torta, quindi a Putin il Donbass e a Trump le terre rare. Zelensky fuori dai giochi. È che c'è un'altra cosa che mi preoccupa molto, è che alla fine del conflitto ci saranno altri morti che saranno provocati dall'amianto fra qualche anno, perché tutte le strutture bombardate c'era l'amianto, perché lì ancora in Ucraina e nei paesi dell'est ancora si è usato.
Si usa l'amianto?
Non è che sia la principale preoccupazione per un'eventualità che escludo comunque post bellica di questo tipo. Allora, questa cosa che ci spartiamo il mondo, naturalmente, come ha appena finito di dire Andrea, guardate che la Russia, che ha perso la guerra i primi giorni e che è rimasta impantanata, perché questa cosa, la grande potenza in poche ore conquista l'Ucraina, sono 3 anni che mandano i loro soldati al massacro perché hanno perso.
I coreani hanno
supplicato l'aiuto dei coreani. In questi tre anni, anche grazie alle sanzioni che hanno funzionato, la Russia è diventato un vassallo economico della Cina. Quindi non è che ci spartiamo il mondo, tu e io, e il padrone di tutta quest'area, diciamo così, lo lasciamo fuori dalla porta. Purtroppo è decisamente più grave la questione, nel senso che è un po' più complessa. Quello che credo abbiano in me, io non credo affatto che Trump, Vance, insomma tutta questa scuola siano pazzi o siano bulli o che siano, no, assolutamente no. Sono pienamente padroni di se stessi, poi naturalmente ciascuno c'ha il suo stile, ma sono interpreti di una visione, di una considerazione della storia, e cioè le grandi potenze hanno diritto a un'area d'intorno di influenza e di dominio. Per cui, tutto sommato, a me dell'Ucraina non me ne frega niente e ritengo che sia giusto che la Russia, perché è lì e confinante, possa esercitare un'influenza e un dominio sull'Ucraina. Del resto, la stessa cosa vale per la Cina, per esempio, per Taiwan, sì, ma vale anche per me. Infatti io chiedo
l'ora di mettersi il naso,
Attenzione, aspetti. Ma vale anche per me, perché io ho chiesto di poter annettere il Canada, di avere il canale di Panama e di prendermi la Groenlandia. Quindi, come vedete, è una logica che ha un suo filo di coerenza. Qual è il punto in cui cade? Il punto in cui cade sono due. Primo, è che la libertà, il desiderio di libertà e di indipendenza del proprio paese è una forza enorme nella storia, non è una forza secondaria. La battuta di Stalin, quante divisioni ha il Papa, era una battuta molto fessa, perché quello che può mobilitare le coscienze, se ci riesce naturalmente, è una forza enorme della storia. Secondo, Gli Stati Uniti da alla fine della, o meglio, dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale a oggi sono stati un paese di potenza, di espansione economica, di interessi materiali, talora di volgarità, tutto quello che si vuole, ma gli interpreti del mondo libero nel quale ciascuno può creare la propria fortuna nel rispetto delle leggi. Vederle guidati da uno che dice mi fido di Putin e sono tutto sommato più vicino a Putin di quanto non sia a Zelensky, è un tradimento della loro storia. E vedrete che questa cosa viene fuori, quindi tutte queste ipotesi di la finiamo mettendoci d'accordo noi due hanno una possibilità di diventare in realtà pari a zero.
Prego.
Dottor Ceccolore, posso fare una domanda?
Prego.
Allora, ma secondo lei, allora, perché l'America ha finanziato fino adesso l'Ucraina? Secondo me solo esclusivamente perché poi l'Ucraina non riuscirà mai comunque a restituirgli i soldi, non penso proprio, e quindi a questo punto gli dovrà per forza cedere dei territori. E allora adesso per far finire la guerra, ribadisco, si dividono la torta, secondo me.
E allora guardi, non è che tanto secondo me o secondo lei, c'è la storia, è già successo, è già successo. I prestiti e le consegne di armi e prestiti in soldi fatti durante la Seconda Guerra Mondiale dagli Stati Uniti non sono mai stati rimborsati.
Perché non lo prevedono? Anche questi non prevedono un risarcimento.
No, in realtà quelli lì si chiamavano lease, cioè avevano una previsione di rimborso, tant'è vero che la corona inglese ha festeggiato, non mi ricordo se nel 2006 o nel 2008, una cosa di questo tipo, la fine della restituzione del debito contratto con gli Stati Uniti. Il problema qual è? È che un debito senza interessi allo stesso valore assoluto protratto in 40 anni, in realtà io non ti sto restituendo niente, ti sto dando, però formalmente fu una restituzione, quindi si può benissimo dare senza bisogno di che sia restituito. Inoltre gli Stati Uniti hanno aiutato l'Ucraina esattamente per la stessa identica ragione per la quale l'abbiamo aiutata noi europei. Quella non è un'aggressione all'Ucraina, quella è un'aggressione all'equilibrio dal quale dipende la nostra pace. Dopo l'Ucraina, lasci perdere l'amianto, dopo l'Ucraina viene la Polonia, prima della Polonia forse vengono le repubbliche baltiche, e questo vuol dire la guerra in casa nostra.
Beh, guardi che comunque il discorso della guerra dell'amianto, che non è stata mai dichiarata, è ancora in atto.
No, va bene,
volevo ringraziare anche il dottor Pamparana, perché qua nel nostro territorio di Broni ci ha aiutato molto negli anni scorsi, quindi grazie davvero, che colgo l'occasione.
Dove si trova il territorio di Boni?
Broni, provincia di Pavia.
Provincia di Pavia, ok, bene. Grazie, un abbraccio.
Quelle però erano scuole, non erano.
Un augurio a Papa Francesco, grazie.
Naturalmente, ci uniamo, grazie. Paolo, buongiorno.
Sì, buongiorno, è un piacere parlare con lei, Giacalone, la quale io ho molta stima e la seguo tantissimo da anni, sia in radio che su profili e quant'altro.
Anche fisicamente si segue anche
sotto casa, aspetta, no.
Se vuoi ti diamo tutti gli indirizzi.
Sono un padre di 5 figli.
Questo già mi rassicura, voglio dire.
Senti, da dove?
Allora, da Viareggio.
Vai.
Dicevo, io la seguo ovviamente da tanto, e lei sin dal primo giorno ha detto che la Russia è la parte sconfitta di questa guerra, sì. Perché e infatti sono pienamente d'accordo con lei, perché secondo me non solo la Russia è sconfitta, siamo tutti sconfitti in questa guerra, la Russia, l'Ucraina, l'Europa e gli Stati Uniti, perché economicamente ne stiamo risentendo tutti, perché io parlo da piccolo imprenditore e quindi ne stiamo dicendo tutti, anche sulle materie prime, sul latte, l'acqua e le materie prime, il ferro, le viti, la colla, perché noi gestiamo un'azienda di falegnameria e in più abbiamo anche un bar dove gestiscono le nostre mogli e nuore. Detto ciò, se qui non si trova un tavolo dove Russia, Stati Uniti, Ucraina, Europa si siedono contemporaneamente allo stesso tavolo, non che Zelensky va da Putin, da Trump. Trump poi riferisce a Putin, Putin poi ne riparla con Trump, Trump dice all'Italia, all'Europa, l'Europa poi deve riparlare con Zelensky. Cioè tutto questo trapassarsi e tutto questo dire magari vengono violate o vengono travisate determinate parole, secondo me qui continuiamo all'infinito. Qui
però scusami Paolo, stai un attimo alla giornata di venerdì, perché già sì. È un passo avanti, no? Il fatto che sì. Zelensky e Trump si incontrino, c'era molta attesa ovviamente per questo sì. passaggio. Come hai interpretato sì. poi l'esito?
Io ho interpretato che una persona che ha sostenuto Biden nella campagna elettorale uscente, come può, io lo trovo giusto, ma come può andare con la stessa faccia tosta a sedersi davanti al rivale che poi ha vinto e andare lì a dire
no, questo questo è molto sbagliato, nel senso che quando si governa, si rappresenta un paese, ma vale anche per l'Italia, è evidente che il governo D'Alema è una cosa diversa dal governo Meloni, fin lì ci arrivano tutti, ma sono tutti e due esattamente sempre il governo della Repubblica Italiana. È evidente che il cambio di un governo può portare a un cambio di indirizzo politico, ma non può e non deve mai portare a un ribaltamento delle alleanze internazionali, perché sputtana il paese, sarebbe un governo contro il paese. Trump sta agendo contro gli Stati Uniti modo lì. In quanto secondo al tavolo, voglio dire, il problema è che nel mondo esiste l'aggressore e l'aggredito. Se l'aggressore non intende sedersi da nessuna parte per negoziare, perché non intende chiudere la guerra, anche perché avendola persa, come ripeto, come la chiude? Dicendo ho perso, ho fatto tre anni di guerra, sono morti 1 milione di persone per guadagnare 100 chilometri? Che fa? Dice questo? E allora vuole continuare la guerra all'infinito nella speranza, e questo, su questo Putin rischia di avere ragione, di perderla la guerra in Ucraina e vincerla a Washington.
Lei prima ha parlato che hanno avuto efficacia le sanzioni fatte dall'Europa alla Russia, giusto? Ha detto questo. Io lo so, io vivo a Viareggio, no? E non molto distanti da Viareggio, c'è Forte dei Marmi. Forte dei Marmi sa chi sono i titolari dell'80%, 90% delle ville o dei resort o degli hotel, sono russi.
Certo.
Dove sono state fatte queste sanzioni? Perché qui continua ad andare
avanti. Sono state fatte, e le do una notizia perché ho avuto ieri per diretta constatazione riguardo a Forte dei Marmi. Se vuole il problema Forte dei Marmi 3 anni fa era qui i turisti sono quasi tutti russi, andiamo al fallimento se non li fate venire. Se vuole una casa per quella prossima estate, in una qualsiasi settimana la prossima estate, oggi non la trova più nemmeno, perché sono tutte piene, tutte, il che va benissimo, e viva, le sanzioni hanno funzionato e non ci abbiamo rimesso. Il gas, come diceva, ha detto l'amministratore dell'Eni proprio questa settimana, l'abbiamo interamente sostituito.
Grazie, hanno perso loro. Paolo, ci dobbiamo salutare, ci sentiamo presto.
Va bene, grazie.
Grazie mille. 02 25 15 15 e poi i vostri messaggi in diretta.
Allora, qualcuno ci scrive: bisogna fermare il fantoccio riferito a Zelensky che manda al massacro i suoi ragazzi, ha fatto bene Trump, Zelensky cerca in tutti i modi di coinvolgere anche gli stati europei che al momento continuano a pomparlo.
Ci sentiamo tra poco all'indignato speciale dopo qualche secondo di pubblicità. State con noi.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Per noi RTL 102.5 è...
Per me RTL 102.5 è come entrare al pub. La tua birra preferita è già sul bancone.
E per voi? Cos'è RTL 102.5? Mandateci subito un vocale al 378-378-1025 e continuate ad ascoltarci. RTL 102.5.
Succede di sincronizzare due battiti, questione di attimi ed eternità. Che la paura di restare da soli si misura tra il tempo e la pubblicità. Succede che non conto più fino a 100, ha ragione l'istinto prima di parlare. E come sto, meno male sto, bene o male mi conosci. Succede sempre di sbagliare indirizzo, di cambiare una strada e rimanere a piedi. E tutto quello che sogniamo la notte si misura tra gli occhi e quello che non vedi. Succede che ti svegli ogni mattina, il tuo più grande nemico ti sorride allo specchio. E come sto, meno male sto, bene o male tutti i giorni, ad incassare la vita sul ring, in piedi come Muhammad Ali. Siamo tutti Muhammad Ali. Qui si vince o si perde in un attimo. Siamo tutti Muhammad Ali. Sempre dopo ogni tempesta, l'aria non è la stessa, e forse neanche tu. Che proprio quando vuoi dimenticare, ti innamori di nuovo e non ci pensi più. Succede ogni volta che ho il coraggio di uscire in tempo. E come sto, meno male sto, bene o male tutti i giorni. Siamo tutti Muhammad Ali. Qui si vince o si perde in un attimo. Siamo tutti Muhammad Ali. Si perde da sempre, da sempre, da sempre. Siamo tutti Muhammad Ali. Qui si vince o si perde in un attimo. Siamo tutti Muhammad Ali. E come sto, meno male sto, meno male tutti i giorni. Passare la vita sul ring, in piedi come Muhammad Ali. Siamo tutti Muhammad Ali. E come sto, meno male sto, meno male tutti i giorni.
Marco Mengoni su RTL 102.5, la sua Muhammad Ali. Sono le 10:20 del mattino, siamo in diretta, questo è l'indignato speciale.
Allora andiamo da Mario al telefono, ripartiamo subito da voi. Ciao Mario, buongiorno.
Sì, ciao, buongiorno e buona domenica a tutti quanti.
Da dove?
Acqua Pesa, in provincia di Cosenza.
Cosenza, vai.
Allora, io penso che dovremmo, come dire, fare una risoluzione dell'ONU e chiedere i danni degli ebrei nei riguardi di Hitler.
Non abbiamo questo
con la guerra in Ucraina, però che c'entra?
Era una battuta, cioè diciamo al paradosso dove l'aggressore diventa il danneggiato.
Sì, ho capito. E comunque l'ONU la settimana scorsa ha votato nuovamente all'Assemblea regionale a stragrande maggioranza e per la prima volta nella storia dell'ONU, con l'umiliazione degli Stati Uniti insieme agli stati canaglia che hanno votato contro, comunque hanno votato ancora una volta la condanna dell'aggressore, cioè della Russia. Detto questo, l'ONU non è il governo mondiale, quindi non è che abbia i poteri del governo mondiale. L'ONU è un luogo di discussione, ecco, è il luogo ideale dove parti anche, diciamo, considerevolmente avverse possano incontrarsi. Fine, cioè non ha altri ruoli particolari.
Grazie Mario.
Abbiamo assistito all'inverosimile, cioè sì. Siamo dopo 3 anni, la gente dimentica facilmente, c'è gente pure all'interno del governo che come dire, appoggia ancora facendo passare Putin per una vittima. Siamo veramente all'inverosimile. Cioè,
grazie Mario, Grazie mille, grazie per il tuo intervento. Ci hai dato un assist importante, non abbiamo ancora parlato. Il ruolo dell'Unione Europea oggi, c'è quell'incontro, si svolge a Londra, quindi esteso anche alla Gran Bretagna, sul tema della difesa europea e sul tema ovviamente della guerra in Ucraina. Rispetto alle reazioni, no, a quanto abbiamo visto venerdì, ad esempio in Italia qualcuno ha detto è stata molto morbida la reazione, c'è stato quello scontro a distanza tra Lega e Forza Italia, non è la prima volta per la verità. Di che parliamo, Davide?
Ma voglio dire, allora, la reazione, la posizione che l'Unione Europea ha preso fin dal primo momento di guerra è una posizione politica. Quindi non ha nulla, tutti quelli che hanno la gnagnera, l'Europa è solo economica, l'Europa è solo la moneta, è solo la banca, no, questa è una posizione politica, tra l'altro non facile, e che è stata presa fin dal primo momento. Ricordo con un certo orgoglio di italiano che è stata presa anche a traino, la locomotiva trainante era il governo italiano, forse qualcuno ricorderà il vagone che portò tre governanti europei a Kiev. Da quel momento la posizione è rimasta invariata, ci sono sempre delle posizioni diverse all'interno dei singoli paesi. La Lega, o meglio Salvini nella Lega, e quindi vabbè, ne è il leader, ne è il capo, non ha mai nascosto di ammirare profondamente Putin, lo ritiene di un valore doppio rispetto al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. È un'opinione, secondo me non sbagliata di più, però voglio dire, è un'opinione. Così come esistono anche posizioni diverse tra i paesi europei, per esempio l'Ungheria ha una posizione diversa, largamente minoritaria e surclassata. Quello che è successo però adesso, ed è successo a causa della Casa Bianca, perché attenzione, la guerra l'ha fatta Putin, che l'ha fatta qualcun altro, ma quell'atteggiamento preso dal presidente degli Stati Uniti d'America ha creato una condizione inimmaginabile due settimane prima, e cioè il Regno Unito che si ritrova al fianco dell'Unione Europea, ricordate il referendum del 2016, Brexit, sul delicato tema della difesa, essendo la Francia e il Regno Unito le uniche due potenze nucleari. Oggi si fa un vertice che non è dell'Unione Europea, è a Londra, perché Londra chiama l'Unione Europea, praticamente, perché tutti gli altri sono tutti membri, quasi tutti membri dell'Unione Europea, proprio per il tema della difesa. Quindi l'Unione, l'Euro, in questo caso non l'Unione Europea, io correggo sempre quelli che dicono Europa e invece bisogna dire Unione Europea, in questo caso no, non è Unione Europea, l'Europa mostra una compattezza politica che era veramente straordinaria, quindi proprio cancella dalla lavagna tutte le fesse obiezioni sulle divisioni.
Allora sentiamo Sergio al telefono. Ciao Sergio.
Buongiorno, sono Sergio, a Milano, ma sono palermitano.
Sì.
L'incontro che ho visto tra Trump e Zelensky e l'altro speech lo assimilo a un incontro del nuovo padrino, il padrino 4.0, che è impersonato da Trump, perché mi è sembrato un dialogo molto mafioso. Nel senso, cioè, Trump ha usato una prepotenza, un'arroganza da mafioso, lo ha trattato malissimo, ha trattato malissimo anche il suo predecessore Biden, dandogli per due volte dello stupido, dell'imbecille.
Anche il suo predecessore se l'è presa anche con Obama, diciamo, con già Obama, che c'era.
Esatto, cioè questo atteggiamento che ha di onnipotenza assimilo a un Totò Riina che comunque ha deciso la vita e la morte di tanta gente.
Sembra un paragone un po' forte, quello tra Trump e Totò Riina.
Come livello di arroganza e prepotenza, cioè il senso dell'onnipotenza è pericoloso.
Vabbè, quindi al di là di questo, però tu che pensi della situazione in sé? Perché poi sui modi ci siamo confrontati.
La situazione è che per me Trump è un gran pagliaccio.
E qui siamo sempre nel giudizio, diciamo, di ciò che abbiamo visto. Ma sulla questione guerra, allora, la possibilità di arrivare...
Secondo me la sperla datagli dall'Inghilterra adesso, che ha appena stanziato 2.6 miliardi di pound, sì, da dare all'Ucraina, secondo me è uno smacco, perché l'Inghilterra è sempre stato l'alleato numero uno degli Stati Uniti. È sempre quello che è stato a fianco degli Stati Uniti, sempre e comunque, cioè negli ultimi anni. Quindi questo schiaffo morale che Zelensky è andato a Londra e ha ricevuto 2.6 miliardi, secondo me metterà gli Stati Uniti o Trump in una condizione di meno potere, perché comunque si ritrova chi ha come alleati Trump.
Cioè tu dici va bene America First, che è lo slogan di Donald Trump, ma c'è il rischio, insomma,
sì,
che in questo tenuto modo
presente, tenga presente che sì, i soldi sono importanti naturalmente, e noi europei ne abbiamo dati, questa volta come Unione Europea ne abbiamo dati ben più di quanto non ne abbia dati gli Stati Uniti, però quella è una guerra e nella guerra contano anche altre cose, non solo le armi in sé, conta per esempio l'intelligence, contano informazioni da satellite, contano i sistemi di puntamento d'arma, ci sono una serie di questioni sui quali saremmo degli sciocchi se non dicessimo che gli Stati Uniti sono nell'Occidente la potenza più avanti, anzi sono la potenza più avanti nel mondo, ivi compresa la Cina e la Russia. Vederli eventualmente sottrarre è un caso grave. In questo casotto che hanno combinato quel giorno la Casa Bianca, il presidente e il suo vice, si è perso un contenuto che a me sembrava importante. Quando il presidente Zelensky ha detto: scusate, io l'unica cosa che vorrei sapere è chi garantisce la nostra sicurezza. Perché quando era presidente Clinton ci avete fatto firmare, no, non c'era lui a governare, ma il suo paese, la consegna di tutte le armi nucleari alla Russia in cambio del fatto che la Russia diceva noi non aggrediremo mai l'Ucraina, e noi lo abbiamo fatto e voi vi siete detti garanti. Poi io, presidente Zelensky, al mio insediamento ho firmato un accordo, c'era il presidente Obama, con il presidente Putin, perché è stato firmato, in cui noi consegnavamo dell'altra roba e loro si impegnavano a non aggredire. Poi loro hanno aggredito, perché l'aggressione parte dal 2014, cioè dalla Crimea, e ha ricordato Zelensky: lei, signor presidente, è stato presidente successivamente, perché dopo c'è stato Trump, che avete fatto voi per garantire la nostra sicurezza? Oggi cosa mettete in più perché io possa dire che la garanzia di sicurezza è un fatto reale? Oh, nessuno ha risposto, l'hanno messa sul fatto sei arrogante, devi essere rispettoso. Sì, ho capito, ma una risposta?
La risposta interpreta, cioè le parole dette da Trump e dal suo vice, gli hanno detto in faccia: tu non sei nessuno, non hai niente, non conti nulla, il potere l'abbiamo noi e fai quello che diciamo noi. Questo è il problema mafiosità, io la
cioè
chiamo.
Senza il nostro sostegno, di più, senza il nostro sostegno sì, va incontro ai grossi guai, il che è tutto vero.
Non hanno fatto parlare, lo interrompevano sempre.
Grazie Sergio, grazie mille.
Ciao,
grazie. Andrea, ma Zelensky, tornandosene a casa prima, arrivando a quello strappo, ha rafforzato l'immagine del suo paese perché ha messo i puntini su lì?
Zelensky era in un momento di difficoltà nel suo paese perché aveva avuto un calo di
popolarità.
Consenso, di consenso. Aveva un consenso iniziale dell'80%, era sceso. Di parecchio, perché sai, quando cominci a contare i morti, accendere i lumini in casa sotto la fotografia del figlio, insomma qualche dubbio ti viene, e invece piano piano ha ripreso quella che è la sua posizione di leadership.
Cioè, tu pensi
all'interno
che gli ucraini abbiano apprezzato tutto quello o ci sarà la fila?
Non è che abbiano apprezzato, sono rimasti sconvolti all'idea di essere trattati in quella maniera.
Per precisione delle notizie che si raccolgono, gli ucraini e soprattutto quelli al fronte hanno molto apprezzato, certo. Sono entusiasti del fatto che... diciamo che la classe dirigente, insomma, chi cerca di capire le cose, dice sì, e poi... Però che lì non aveva altra scelta, cioè voglio dire, chiamare i giornalisti e dire davanti ai giornalisti io mi fido di Putin, che per me io sono in mezzo in maniera indifferente all'uno all'altro, ma è intollerabile, cioè non puoi, ripeto, è esattamente quello che hanno fatto con Macron, solo che Macron aveva qualche punto di debolezza in meno, perché il suo paese non è in guerra, non c'è la gente che sta morendo e non ha un rapporto di dipendenza con gli Stati Uniti, per cui ha messo la mano sul braccio e ha detto ma neanche per idea, cavolo stai dicendo. Qui è andata diversamente. A deporre a favore della tesi di Andrea, cioè che se la sono combinata, Macron erano in due, qui erano 15 contro 1.
Eh sì.
Due, per la verità, c'era la poca, c'era la povera
ambasciatrice, povera,
non l'abbiamo ancora detto. Una scena,
siccome c'è uno che scrive Giacalone Pamparana a braccetto con la Schlein nella prossima manifestazione studentesca contro,
questa è una notizia,
contro, contro gli USA, ottima propaganda. Guardi, le posso assicurare, almeno per quanto mi riguarda, metterei la firma, anzi metterei la mano sul fuoco per l'amico Giacalone, non andremo a manifestazioni, sono molti anni che non vado a manifestazioni personalmente, certamente non a braccetto della Schlein o di chiunque altro, e non contro l'America, perché,
perché noi saremmo quelli da sempre i servi degli americani.
Cioè, mettiamoci un po' d'accordo, no? Cioè, servi, ah, voi siete servi dell'imperialismo americano. No, io in questo momento mi sento profondamente europeo e vorrei veramente che l'Europa tirasse sulla testa e uscisse dai tappi di plastica e dai cetrioli per fare comunque il tema della
che oggi, avanti, che è il tema di oggi, che è il tema di oggi dell'incontro, cioè, a Londra,
che non è, a Londra, non è un a Londra tema, si parla di difesa,
non è un tema di... da Schlein, insomma non è un'affermazione,
no,
da Schlein,
perché infatti
a
la posizione
di equivoci,
esatto,
di
tra l'altro la posizione non ho capito qual è quella del PD, perché ce ne sono molte
disponenti. Lì c'è un salto quantico,
non so neanche cosa significhi quantico, almeno che cosa pensi che significa quantico chi usa quantico, ma quella posizione di Schlein è abbastanza chiara. Lei dice: io sono per un'Europa che lavori per la pace. Naturalmente siamo anche tutti favorevoli a volere bene alla mamma, perché non c'è ragione a questo mondo di non volerlo fare. Però siccome non è il concorso di Miss Italia, cioè dire io sono per la pace del mondo è una brillante cretinata, è una cosa, diciamo, anche apprezzabile, ma rimane una cretinata. Questa idea che se tu critichi quello che fa uno vuol dire che stai con quell'altro è di una logica binaria, lo dico per pareggiare il quantico, cioè o da una parte o dall'altra, ma neanche per idea, guardate, si può non stare né da una parte né dall'altra senza avere la spocchia e dire sono sopra le parti, no, sono proprio dall'altra parte in vacanza.
Certo, si capisce anche la posizione difficile di Meloni, che incassa i complimenti da Trump.
Meloni è un problema grosso. Meloni si è trovata davanti a un problema grosso perché stava benissimo con Biden presidente, perché le favoriva la possibilità di essere atlantista ed essere europeista contemporaneamente, e l'accompagnavano nel processo di graduale trasloco della destra verso cioè, la governabilità in quanto tale. Era andata benissimo. La vittoria di Trump da una parte l'ha messa nei guai, perché trovarsi uno di destra la destra dall'altra parte può creare imbarazzi, dopodiché ha creato problemi, voragini enormi. Quel giorno della Casa Bianca il governo italiano è stato l'ultimo a parlare, e dicendo una cosa non molto significativa, giusta, ma non molto significativa, come la pace nel mondo, cioè la divisione dell'Occidente lo indebolisce. Sì, è come le dichiarazioni di Schlein sulla pace del mondo. Questo
però
sì,
è comprensibile, anzi è abbastanza ridicolo che dall'opposizione dica no, avrebbe dovuto attaccare Trump, quando sei l'unico leader che almeno secondo quanto sembra prende in considerazione Trump, perché ha
espresso. Però intanto oggi a Londra, l'altra volta, la settimana scorsa era a Parigi, quindi tutta questa cosa di l'Europa schifata, altro che, siamo stradentro, è giusto così.
Allora ci fermiamo per qualche istante, do spazio alla musica e poi torniamo da voi allo 02 25 15 15 e a leggervi al 378 378 1025. John Legend, Ordinary People.
Girl, I'm in love with you. This ain't the honeymoon. Past the infatuation phase. Right in the thick of love. At times we get sick of love. It seems like we argue every day. I know I misbehaved and you made your mistakes, and we both still got room left to grow. And though love sometimes hurts, I still put you first, and we'll make this thing work. But I think we should take. Maybe we should take it slow. Take it slow.
take it slow. This ain't a movie, no. No fairy tale conclusion, y'all. It gets more confusing every day. Sometimes it's heaven sent, then we head back to hell again. We kiss, then we make up on the way. I hang up, you call. We rise and we fall, and we feel like just walking away. As our love advances, we take second chances. Though it's not a fantasy, I still want you to stay. We're just ordinary people. We don't know which way to go.
Ordinary People, John Legend dal 2005 alle 9.58, quasi in chiusura della prima ora dell'Indignato Speciale, dedicata allo scontro tra Trump e Zelensky, guerra in Ucraina, il vertice di oggi, tutti i possibili sviluppi. Passiamo anche dai vostri messaggi.
Al 378-378-1025, li vedete in radiovisione, qualcuno parla della guerra in Ucraina come l'ennesima guerra persa dagli Stati Uniti dopo Vietnam, Afghanistan e Iraq. Ci sono diversi messaggi poi che raccontano questo. Massimo, ad esempio, lo scrive: speriamo che l'amministrazione Trump o il ruolo di Trump abbia almeno un effetto positivo, sia quello di compattare l'Europa. Questo lo stanno scrivendo in tanti. E poi una domanda, e risponderemo tra poco, ma la guerra, ci avevano detto, essere scoppiata per la questione Donbass e quello che voleva fare Putin, e adesso però per discutere di pace si parla di minerali. Come mai?
Ci arriviamo intanto alle ultime news del giornale orario delle 10 e poi ancora in diretta insieme a voi. Dieci e quattro minuti, bentornati in diretta all'Indignato Speciale, seconda ora. I messaggi che definiscono a modo loro quanto abbiamo visto venerdì, lo show programmato in Mondovisione, è una, insomma, delle definizioni più tenere, no? Più morbide.
Scena umiliante, qualcuno dice è stato riabilitato in un certo senso il presidente russo, umiliando quello ucraino. Tra poco ripartiremo anche da qui allo 02 25 15 15, chiamateci se volete intervenire all'Indignato Speciale, subito il vincitore del Festival di Sanremo.
Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà nemmeno questa sera. E me l'ha detto la signora, là, affacciata al quarto piano, con la sigaretta in bocca, mentre stendeva il suo bucato. Io le ho risposto che vorrei, 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 vorrei tornare a quando ci bastava ridere, piangere, fare l'amore, poi stare in silenzio per ore, fino ad addormentarci sul divano, con il telecomando in mano. Non so più come fare senza te, te che mi fai vivere, dimenticare. Tu che mentre cucini ti metti a cantare, e tu chiamala se vuoi, a fine stasera vado da nostalgia, mi accendo la TV solo per farmi compagnia, che bella ti riterà, insomma ti sembra la maniera che vai mi lasci qua, ti cerco ancora in casa quando mi prude la schiena e metto ancora un piatto in più quando apparecchio a cena, so soltanto che vorrei, vorrei, vorrei. Sarà, magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
Dal Festival di Sanremo, il vincitore Olly con Balorda Nostalgia. 10-8 minuti, siete in diretta su RTL 102.5. Grazie per seguirci in radio, in radiovisione, in streaming, in diretta su TikTok, su tutti i social. Ci siamo e grazie sempre per i tanti messaggi. Questa è la domenica dell'indignato speciale.
Allora andiamo da Rosario da Milano, è vero Rosario? Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Buongiorno.
No, io... Qui si parla di difesa a Londra, si parla, però l'Europa non ha una sua dorsale militare ancora. Noi abbiamo in Italia meno di, o poco più di 100.000 militari a difesa di 60 milioni di persone. Cioè, a questo punto, cioè, non abbiamo più caserme, abbiamo chiuso tutto. Cioè, se succede qualcosa, intorno a noi sta succedendo di tutti i problemi del mondo. Io ho fatto il militare come Pamparana, come penso...
No, io non l'ho fatto il militare.
Non l'ha fatto, no. Io invece ero in un periodo dove eravamo costretti a farlo. E vabbè, però non mi posso lamentare, perché il periodo anni 70 era un periodo dove ci si divertiva a militare. Però oggi, i ragazzi di oggi non hanno nessuna preparazione in merito, non sanno solo distinguere... Non sanno neanche accendere un petardo. Io volevo capire dove andiamo a parare.
Non rientra nei requisiti per essere.
Scusami, però, Rosario. Stanno costruendo carri armati. Noi cosa facciamo?
Rosario, non però rientra nei requisiti tanto per essere cittadini italiani, saper combattere.
Scusate, no, ma soprattutto non serve a niente saperlo fare come
no,
allora.
No. In Israele, in molti paesi vanno ogni
sì. Sì, d'accordo, ma quelle sono situazioni diverse.
Fare aggiornamenti sui
ecco.
Sistemi militari.
Sì, anche in Svizzera.
Sa usare un computer e non sa usare un'arma.
Senta,
non è messo bene.
Se mi ascolta un secondo, le vorrei dire. Per ragioni professionali ho avuto modo di seguire non poche volte quelli che sono i temi più importanti della difesa del nostro paese. Le posso assicurare che a livello internazionale, cioè quindi la NATO, eccetera, le forze militari italiane di tutte le armi, compresi la Marina, l'Aeronautica, i Carabinieri stessi, eccetera, sono considerate fra le più altamente qualificate, professionalmente preparate, efficaci negli interventi nei luoghi che adesso noi chiamiamo di peacekeeping, no? Cioè di operazioni di pace, ma sappiamo benissimo insomma che il grilletto se si vuole lo si può premere, più ancora che altre più blasonate
forze. Questo capita da quando abbiamo scelto di avere forze armate professionali.
Cioè noi abbiamo dei professionisti.
Esatto, perché per il combattimento... Per l'impegno di guerra oggi... che vale anche per l'impegno di pace dove c'è la guerra e quindi mandi i militari, serve un'altissima specializzazione, non è più l'epoca. La stessa Israele, attenzione a non confondere, perché è vero che sono tutti richiamabili, però per esempio nei momenti di crisi chiamano i riservisti, che sono persone di anche di una certa età, non anziani ma insomma cresciutelli, che hanno un'alta specializzazione. Lei parla, diceva prima, l'Europa non ha una dorsale difensiva. L'Europa non ha, non la potrà mai avere fino a quando si continuerà a considerare la difesa.
Quindi noi vogliamo fare qualcosa,
aspetti un attimo, aspetti un attimo. Fin quando si continuerà a considerare la difesa una questione nazionale, perché nessuno ha mai chiesto e quindi delegato all'Europa, all'Unione Europea, l'aspetto difesa. Per cui dire all'Unione Europea non avete fatto la difesa, no, guardate, nessuno me l'ha mai consentito. Quello di cui si discute oggi è di farlo molto velocemente, e vedrà che accadrà. Probabilmente accadrà esattamente come è accaduto con l'Unione Monetaria Europea, cioè non tutti quelli.
Lei deve avere. Poi arriviamo alla fine. Facciamo rispondere.
Niente, probabilmente avverrà come è avvenuto anche con l'Unione Monetaria Europea, cioè non è necessario che tutti i paesi europei ci siano. Di sicuro ci saranno, e saranno parte molto attiva, tutti i paesi dell'Est Unione Europea, dove peraltro ci sono paesi come la Polonia che già stanno sopra il 5% di spesa militare sul prodotto interno lordo. Perché? Ma perché il nemico lo vedono lì, lo vedono dalla finestra, e soprattutto perché fino a ieri mattina ce l'avevano in casa, dato che la Polonia, come qualcuno ricorderà, è il paese a cui inizia la Seconda Guerra Mondiale in un accordo tra Hitler e Stalin. Siccome da quell'altra parte Mosca sta sempre allo stesso posto, qualche dubbio i polacchi giustamente lo coltivano.
Rosario.
Scusate, ma la Germania, sta convertendo fabbriche in costruzioni militari, ed è in Europa la Germania. E sta aumentando le costruzioni militari, cioè,
anche noi italiani
quindi
abbiamo...
noi cosa stiamo facendo? Stiamo
moltissimo,
costruendo che cosa, ragazzi,
no, lasci perdere i ragazzi con lo spritz. La parte italiana produttiva che si occupa di buon salute, lo spritz però è al pomeriggio, non c'è bisogno di anticiparlo alla mattina.
Si fa per dire, per scherzare.
Allora,
non preparati a niente su queste cose.
Sì, però adesso piano con lo spritz. Cioè, lo posi un attimo, prenda respiro. L'Italia è uno dei protagonisti nella costruzione di sistemi d'arma, sia dal punto di vista della cantieristica, con Fincantieri, e sia per altri sistemi con Leonardo. Fare una forza europea di difesa significherà anche promuovere e far diventare di dimensioni continentali le aziende che hanno vantaggi competitivi e tecnologici. Non ho esito a dirlo, per esempio nel caso italiano per Fincantieri, cioè quindi per la cantieristica navale, mentre altre questioni, altre componentistiche, per esempio sui carri armati, stanno messi meglio i tedeschi dal punto di vista tecnologico. A quel punto lì, scusate, allora tanto vale fare una... come facciamo con la BMW e la Mercedes, cioè dedicarsi alla componentistica, cioè avere una logica europea significa anche sacrificare i piccoli medi che non galleggiano e farli diventare parte di giganti continentali. Fin qui è molto anche questo che ci ha trattenuto. Gli Stati Uniti fanno due tipi, fanno un tipo di carro armato, uno. Noi in Europa ne facciamo 17. Questo è. Noi negli Stati Uniti fanno due tipi di obice, noi ne facciamo, non mi ricordo, una ventina. Allora, questa roba qui ovviamente è disfunzionale, però ha a che vedere, diciamocelo, con un aspetto produttivo. In Francia, quando la cantieristica italiana, che è più forte, che è più brava, comincia a comprare cantieri navali, partono le manifestazioni politiche dicendo i cantieri francesi e i francesi. La stessa cosa succede in Italia per le imprese che sono fuori, sono tenute in piedi dalla spesa pubblica, che non potrebbero competere, e se tu dici guardate che lo fa meglio un tedesco anziché un belga, parte la manifestazione dicendo no, la fabbrica italiana va salvata. Ecco, tu questa roba va cancellata dalla lavagna, perché è fessa, costa troppo al contribuente, ci impoverisce e non rende possibile una difesa efficace.
Grazie Rosario.
Buona giornata a voi.
Grazie. Caterina, buongiorno.
Buongiorno a voi, buona
buongiorno,
domenica.
Caterina. Da dove?
Grazie per la compagnia che ci fate, da Udine.
Da Udine, vai.
Io ho assistito a uno spettacolo che definirlo deplorevole mi pare poco, perché già dall'arrivo di Zelensky la battuta sull'abbigliamento, per quanto magari il luogo richiedesse un abito, giacca e cravatta eccetera, non ci stava proprio, quindi già da lì vabbè.
Sì, anche perché poi, lui si è sempre vestito così da quando è iniziata la guerra, no?
Certo,
con la parola,
lui è molto molto coerente, certo. Però diciamo forse il luogo, il momento richiedeva altro, ma è sempre stato così, quindi è solo una cosa puramente estetica formale.
No, ma c'è anche un significato, quello, no? Che immagino sia, certo, quello di vicinanza nei confronti dei concittadini che stanno
che
in mezzo,
sono al fronte, infatti, sì. Quello che è il contenuto, secondo me, di quel è la potenza americana, cioè hanno gonfiato il petto dicendo: noi siamo la più grande potenza, possiamo darvi una mano solo noi, quindi tu siediti, facciamo questo accordo tra di noi e poi con Putin ci penso io. Non sono espertissima di geopolitica, di economia, eccetera. Da normale cittadino, quello che ho visto non mi è piaciuto. Ho seguito più e più volte il dibattito in lingua originale, perché forse mi sono persa qualcosa, c'era molta sovrapposizione di voci, quindi come l'ascoltatore che mi ha preceduto non si è capito moltissimo, per cui se uno vuole dire il suo pensiero deve avere il tempo di esplicitarlo. Ripeto, non mi è piaciuto sostanzialmente. Io credo che da qualche parte si debba cominciare a finire questa guerra, perché sennò forse il rischio che è stato paventato, magari è stato paventato così per buttare un po' lì il cerino e poi vedere se effettivamente questa cosa qui si potrà realizzare o meno. Però se non si mettono a parlare da qualche parte qualcuno, una delle due parti deve cedere, e io dubito che lo farà Putin, quindi, o forse lo farà in misura minore rispetto a quanto lo potrà fare l'Ucraina. Però ripeto, non sono esperta, mi piacerebbe saperne di più, ma forse non ho gli strumenti però, per farlo.
Però anche senza essere esperti, non so neanche chi effettivamente sia esperto. Allora, lei dice: per giungere alla fine bisogna che qualcuno ceda, e siccome non cederà Putin, ne deduco, lei non l'ha detto, ma insomma, bisogna che ceda l'Ucraina. E lei crede che questo sia un approdo che salvaguardi la pace? Perché l'ultima volta che si è ragionato in questo modo ci siamo beccati la Seconda Guerra Mondiale. Tra l'altro noi eravamo fra i quelli che la provocavano, ma questo diciamo così. No?
No, non credo che sia diciamo la soluzione migliore. La soluzione migliore è quella di sedersi attorno a un tavolo, magari, mi passi il termine, scannandosi verbalmente per ore e ore, però una soluzione la devono trovare, perché le conseguenze di questa operazione militare speciale, come l'ha definita Putin, mm-hmm, o come l'abbia chiamata nello specifico, così, le stiamo pagando tutti dall'inizio, quando non c'era più il grano, siamo rimasti senza grano, all'aumento esorbitante dei costi di qualsiasi cosa, perché come aumenta l'energia aumentano i trasporti, aumentano le bollette, certo, aumenta tutto, quindi
la stiamo pagando tutti. Ricordiamoci che noi abbiamo pagato un po' di più la bolletta del gas. La pagano soprattutto gli ucraini, che sono aggrediti e muoiono. Cioè, noi abbiamo avuto i teatri di Bucha bombardati dove c'erano i bambini, con i bambini
e
morti sotto,
bambini. Cioè,
con la scritta bambini. Quindi attenzione a equiparare. Sì, la stiamo pagando tutti, ma perché c'è un aggressore che sta seminando sangue da quella parte. E io nel conto del sangue metto anche il conto dei ragazzi russi.
Come?
Le ragazzi russi mandati al macello hanno un tasso di mortalità alle forze armate russe 10 volte quello degli ucraini, che sono gli aggrediti, teoricamente dovrebbe essere il contrario. E invece perché? Ed è la ragione per cui hanno perso nei primi giorni, perché è un'armata tritacarne, non hanno neanche delle straordinarie capacità. Detto questo, però sono tre anni che ci ha provato Macron quando era presidente di turno della Unione Europea, ci ha provato in via diretta personale Scholz, ancora cancelliere, ma insomma ancora per poche settimane, ci ha provato Erdogan, cioè ci hanno provato in diversi, a provare a dire a Putin ma perché non negoziamo? La risposta è sempre stata no. Che fa? Che facciamo? Negoziamo fra di noi? Cioè l'idea bacata dalla Casa Bianca era negoziamo fra di noi i soldi che tu mi devi restituire, ma che perché è un modo ragionevole di porre la questione. Il problema è chi è che fa sedere a un tavolo di negoziati Putin e chi garantisce che quale che sia l'accordo, poi discutiamo qual è, venga mantenuto, perché fino a qui la Russia ha tradito tutti gli accordi fatti.
Cosa
tutti.
Che ha detto Zelensky in quella sede venerdì.
Esatto. No?
Poi c'è stata la risposta di Trump, mi pare che fosse stata no, sulla linea, ma io non ero ancora presidente. Zelensky ha fatto notare no.
Invece, eri pure tu presidente, perché tu infatti, sei stato presidente quando, dopo la Crimea.
Allora, grazie Caterina, grazie mille.
Grazie a voi, grazie.
Ciao, un abbraccio. Davide, ciao. Buongiorno.
Buongiorno, eccomi qua, per la voce.
Ciao Davide.
Ma l'intervento di prima, pure nella sua semplicità, secondo me coglie nel segno. Cioè, lì a un punto le guerre finiscono sempre male, non finiscono mai bene, finiscono sempre con il rimpianto per i caduti, il dispiacere per quello che è successo. In Italia è finita con un colpo di Stato sostanzialmente, cioè perché è vero, contro un dittatore, ma non l'aveva eletto nessuno Badoglio. Eppure abbiamo dovuto farlo in qualche maniera. Il paese
cosa intendi dire? Scusami, che quindi ci sia stato un errore di Zelensky ad andarsene?
È successo quella volta faccia del nostro governo, chiamiamolo così, ha comportato che mio papà a 19 anni è stato mandato a Buchenwald quella notte. Oltretutto l'armistizio è stato firmato prima, qualcuno lo sapeva, è scappato in Svizzera, mio papà era... su una portaerei, su una corazzata a Venezia, e in una notte li hanno presi e li hanno portati a Buchenwald.
Scusami,
non si sono neanche resi conto di quello che è successo.
Davide, però attualizziamo un attimo il tuo punto di vista. Scusami Davide.
Comunque il colpo di Stato in Italia si è fatto prima, perché era il Gran Consiglio, perché nessuno ha mai eletto nemmeno Mussolini. Mussolini era la guida di una lista mista con diverse forze, non era il fascismo. Poi dopo ha fatto il colpo di Stato,
in ogni caso,
e a quel punto il re aveva la possibilità di sostituirlo con Badoglio o con chi gli pareva a lui, quindi il colpo di Stato era prima.
Davide, tu intendi dire che Zelensky non mette del suo?
Che firmino la pace entrambi che hanno fatto la guerra, anche Yalta alla fin fine. No, è stato un accordo tra tre stati soli. E quindi come finisce una guerra? Finisce che vincitori e vinti escono con le ossa rotte, in tutti i casi, perché hanno vittime altri. E altri paesi che hanno esercitato una sfera di influenza partecipano al disegno di pace spartendosi un po' quello che possono spartire.
Però mi perdoni, visto che lei è appassionato. Visto che lei è appassionato di storia, le vorrei ricordare che a Yalta si sono seduti inglesi, russi e americani che la guerra l'avevano vinta o la stavano vincendo.
E non era un accordo di pace, era un accordo di guerra, e la condizione era la resa incondizionata della Germania. L'Italia si era già arresa prima.
Si sono seduti là, sono stato alla Libidna, tra l'altro, con mia passione. Sono stato nel palazzo dove c'erano i tre. Sono stati là per promettersi che non avrebbero usato, ad esempio, Stalin, i nazisti prigionieri, per creare un nuovo esercito e rifare la guerra. No, perché quando la guerra inizia, poi
Yalta adesso è il tema di un'altra trasmissione. È il tema di un'altra trasmissione. Yalta è stata un'altra cosa, è stata la divisione di influenze.
Dopo le guerre. No. E purtroppo non sempre tutti quanti ne escono felici.
No, Yalta fu un'altra cosa. Comunque questo è il tema di un'altra trasmissione. Ci sono esempi di pace fatta tra contendenti che si sono lungamente confrontati e che danno ragione alla preoccupazione di Zelensky. Per esempio, la pace due volte negoziata e due volte ottenuta tra Israele e l'Organizzazione di Liberazione della Palestina. Due volte negoziata, due volte ottenuta, due volte celebrata, a un certo punto anche con la stretta di mano, Camp David, i Nobel per la pace. Il problema qual è, che oggi sottolinea la parte aggredita, chi garantisce? Infatti lì la mancanza di garanzia, come forse è noto, ha riacceso poi la guerra. Però attenzione, non a cura dell'OLP, che l'Organizzazione di Liberazione della Palestina, che rimase diciamo, in qualche modo coerente, ma col fatto che nel mondo palestinese fu scalzato da degli estremisti che sono quelli di Hamas. Quindi non è che non ci sono esempi di compromessi per la pace, ecco.
Grazie Davide, grazie. Come?
Dicevo, non c'entrava Yalta, non c'entra neanche Camp David, sono fatti tutti.
Ma io ho capito, ma è stato lei a c'entrare. Camp David è un caso di pace tra belligeranti, non, Yalta no.
Non ho ben capito che cosa pensi nel merito, al netto delle citazioni storiche, ma è abbastanza intuibile. Allora, 02 25 15 15, tra poco torniamo da voi e torniamo anche a leggere.
Ancora non avete capito che Trump vuole far passare per vittima Putin e gli ucraini devono soccombere al dittatore e solo allora firmerà la pace. Questo è uno dei messaggi. Tra poco ne leggiamo altri, subito dopo. La pubblicità.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Per noi RTL 102.5 è...
Per me RTL 102.5 è come il caffè la mattina. Senza non si parte.
E per voi? Cos'è RTL 102.5? Mandateci subito un vocale al 378-378-1025 e continuate ad ascoltarci. RTL 102.5.
Dieci e 32 minuti, torniamo in diretta e apriamo una parentesi veloce di sport, di sci, il Super G femminile appena iniziato in Norvegia. Ci colleghiamo subito con Enzo Tamborra. Enzo, a te.
Sì, buona giornata. La terza gara consecutiva a Kitzbühel ieri e due giorni fa, discese libere con gli italiani giù dal podio. Oggi ci provano le azzurre in super gigante. Ovviamente i riflettori sono puntati in particolare sulla lotta, la classifica generale tra Federica Brignone che è al comando con 1094 punti e la svizzera Lara Gutberami che le insegue a 231 lunghezze. E ovviamente dobbiamo fare sempre grande attenzione alle prestazioni di Sofia Goggia, che scenderà col pettorale numero 10, Brignone scenderà col pettorale numero 6, ha già diciamo completato, si fa per dire, la sua prova Marta Bassino, che in realtà è uscita nella fase finale della sua discesa e dunque non ha fatto registrare il tempo finale. In questo momento in pista c'è la svizzera Gesen. A voi.
Grazie Enzo, a più tardi per gli aggiornamenti. Tra poco torniamo al telefono da voi allo 02 25 15 15 all'indignato speciale.
I've been lost in your eyes all afternoon. The more I drift, the closer I get to you. She's a ghost, and the truth it's impossible. But I love her lies. You make sure I find somebody. It's the way you move. It's the way you move. Ooh. I knew I'd stay with you after just one touch. The way you move has got me stuck.
30 Second to Mars su RTL 102.5, 10.36. Tra poco torniamo a seguire lo sci, il Super G femminile. C'è al telefono Stefano, per continuare anche il nostro così discorso che guarda la guerra in Ucraina, Trump, il vertice di oggi, tema della sicurezza europea. Stefano, ci sei? Buongiorno. Stefano?
Sì, pronto, ciao.
Ciao Stefano.
Buongiorno a tutti.
Ecco, da dove ci chiami Stefano? Dove sei?
Io chiamo da Vicenza.
Ok, vai.
Io ho moglie, un figlio, la suocera e vari parenti in Ucraina, a Kiev, per casi, zone di guerra, eccetera. Ho due parenti al fronte. La cosa che voglio dire io è che quando ho sentito dire che il 4% Zelensky ha perso molto consenso, è vero? Perché i vecchi, diciamo, li chiamiamo i vecchi, quelli che prendono le pensioni dall'URSS, che prima prendevano 50 euro al mese di pensione, adesso prendono 50 euro, forse meno. Per cui non hanno nessun problema, loro vogliono che finisca la guerra in tutti i modi, per cui non danno il consenso a Zelensky. I giovani che dovrebbero andare al fronte e che scappano dal fronte perché non vogliono più stare al fronte, anche tutti quelli che sono andati. E non parlo per parlare, parlo perché so com'è la situazione, avendo un cugino di mia moglie che era al fronte. Questo ragazzo qua era uno che gli piaceva sparare, andava a caccia, eccetera, e anche lui non va più. Poi c'è gente che si nasconde in casa, si nasconde dappertutto per non andare al fronte, per cui tutta questa gente qua, il consenso a Zelensky, non glielo dà più. Detto questo, sono d'accordo con quel signore che ha telefonato prima di me, che ha detto la pace in qualche modo va fatta. E siccome l'unica soluzione è non mettersi contro né la Russia e l'Ucraina, come ha fatto Zelensky, che secondo me è un fenomeno, uno che si mette contro tutte e due le superpotenze, avrà avuto ragione, probabilmente ha mille ragioni Zelensky, però la guerra deve finire. Allora, non è che può mettere Trump e deve dirgli in diretta, sai, io ti appoggio al 100% con Putin che ascolta dall'altra parte. Dall'altra abbiamo un pazzo scatenato, è vero, un dittatore, però in qualche modo va finita la guerra e non va finita sicuramente continuando a dargli armi.
Senta, allora, l'Ucraina è un paese molto esteso, anche se la popolazione è inferiore come numero a quella italiana.
Non ci sono più uomini, mi creda, neanche aspetti, che guidano gli autobus.
Aspetti un attimo. Anche in Italia, tanto è vero che raccontiamo l'avvento del lavoro femminile in contemporanea con la prima guerra mondiale. La guerra effettivamente sguarnisce di esseri umani maschi soprattutto, ma non solo, nei posti di lavoro, quindi non scopre niente di straordinario. In tutti i paesi che si trovano in guerra è normale che ci siano dei disertori, è normale che ci siano quelli che vorrebbero comunque tornare al tran tran precedente, ed è normale che ci siano anche dei ladri, è normale. In Ucraina la maggioranza, la stragrande maggioranza degli elettori ha eletto Zelensky il consenso nei suoi confronti è al 4% e nei deliri diffusi nei giorni scorsi, ma sta nell'intorno del 60%, per quanto possa avere valore fare i sondaggi d'opinione in un paese in guerra. Segnalo che grandi democrazie come il Regno Unito, come la Francia, ovviamente non votarono per 10 anni. Nel Regno Unito si votò nel 1935, le elezioni successive si fecero nel 1945, poi il governo nel frattempo cambiò, Churchill, che era sconfitto, diventò capo del governo. Quindi questa cosa dell'Ucraina, dove tutti vogliono che si finisca la guerra e che si ritorni a prendere la pensione dei russi, è un totale falso. Naturalmente è un falso sostenuto da alcuni ucraini, ma la grande maggioranza sta dall'altra parte.
Un secondo, devo tornare un attimo da Enzo Tamborra allo sci, perché scende Brignone, poi riprendiamo proprio da qui. Scusaci naturalmente Stefano, ma arriviamo. Enzo.
Eh sì, in pista proprio la nostra Federica Brignone, pettorale numero 6, sino a questo momento il miglior tempo lo ha fatto registrare l'austriaca Redler. È una pista che si sta rivelando una trappola, perché su 5 scese fino a questo momento 3 non hanno completato il percorso. Errori anche per la Hiker, che ieri è stata sorprendente vincitrice della sua prima discesa libera in carriera, classe 2003. La Brignone in questo momento ha un vantaggio di 23 centesimi sulla Riedler, ma attenzione, perché anche lei sta avendo qualche piccolo problema, ripetiamo, in una parte del tracciato molto insidiosa. Comunque resta in pista dunque Federica Brignone, che adesso si avvicina al nuovo intermedio. Netto il vantaggio di Federica, 87 centesimi, davvero un tracciato insidioso con trappole disseminate qua e là, ma Federica Brignone sta mantenendo una discreta velocità, si avvicina al nuovo intertempo, anzi aumenta il suo vantaggio, 1,30 per Federica Brignone sulla Ryder, quindi è un segnale molto interessante, perché è vero che sono scese poche atlete e poche hanno tagliato la linea del traguardo, ma avere quasi un secondo e mezzo di vantaggio sulla seconda vuol dire che la prova è molto, ma molto interessante. Aumenta ancora il vantaggio della Brignone, che ha completato in 1,30-11, 1,35 di vantaggio sulla Ryder. Questo è il tempo della Brignone, ci sentiamo più tardi per Sofia Goggia.
Grazie, seguiremo Sofia Goggia, pettorale numero 10, come ci hai detto poco fa. Stefano, scusaci, ma abbiamo, come sai, riflettori accesi su molti fronti. Prego.
Grande Brignone.
Ripartiamo.
No,
da te.
Forse non avete capito. Io non ho detto che devono prendere la pensione dai russi. Io ho detto che le persone anziane, i 65 anni, dico così, là che sono anziani, 70 anni, non gli interessa niente, cioè non hanno visto con l'avvento dell'Ucraina stato a sé una così grande differenza, per cui loro vogliono che finisca la guerra. Gli ucraini sono gente tranquilla, vogliono che finisca questa guerra, vogliono vivere in pace. Però perché il problema è, come ha detto quello signore prima che ho sentito giustamente, perché è iniziata la guerra? Ci avete raccontato che è iniziata per il Donbass e adesso si parla solamente di estrazione, di centrali nucleari, di potenza, che hanno un sacco di cose nel sottosuolo, i primi esportatori di grano d'Europa o mondiale, quelle che sono. In realtà è una terra ricchissima che fa gola a tutti, è un problema
economico. Mi scusi, non la capisco. La guerra l'ha aperta Putin, fin qui ci siamo?
Ma perché? Perché?
No, lasci perdere.
Allora, perché? Perché?
Perché si vuole riprendere le ricchezze, e perché c'ha in mente un sogno mistico di rifare l'Unione Sovietica o l'impero zarista.
Perfetto, che... ma allora l'Europa, perché ha continuato a dire Ucraina vieni verso l'Europa?
Adesso glielo dico così anche i vecchi di 65 anni, cioè i miei coetanei, potrebbero capire. Per esempio, se uno passa in libreria, trova un comodo libro della Gulag, che è stata la Commissione Europea, alla Banca Centrale Europea, che è estremamente esperta. C'è un passaggio di questo libro molto interessante, che fa un parallelo tra l'economia polacca e l'economia ucraina, proprio dell'Ucraina, prima dell'ingresso della Polonia nell'Unione Europea, dove erano sostanzialmente equipollenti, sono non uguali ma equipollenti. Dentro l'Unione Europea la ricchezza della Polonia è più che triplicata, quella dell'Ucraina è rimasta quella che era, è la ragione per la quale molti ucraini, tantissimi ucraini che hanno riempito piazza Maidan e hanno fatto manifestazioni, vogliono entrare nell'Unione Europea.
Era presente,
mi fa piacere. Voglio entrare nell'Unione Europea. Entrare nell'Unione Europea non è che è come la porta. Oh, buongiorno, si accomodi. Cioè, ci sono una serie di condizioni da rispettare. L'obiettivo della guerra, uno degli obiettivi della guerra di Putin è impedire che questo accada. E quindi, giustamente, sinanco i vecchiacci di 65 anni che hanno ancora il cervello, dicono: no, io voglio essere più libero e più ricco. Perché devo essere miserabile a cattone e al servizio di un dittatore?
Ha ragione.
E allora se non si ferma Putin, la guerra serve per rivendicare questo diritto.
Ha ragione, è vero, quello che ha detto è verissimo, parole sacrosante. Però il problema è che dall'altra parte non hai uno normale, c'hai una potenza nucleare, la seconda potenza al mondo, la terza, e tu vai contro questo. Allora,
La potenza nucleare se la può mettere in tasca Putin, perché il padrone della Russia, che è cinese, ha già stabilito che quella non si può utilizzare. Perfetto, tant'è vero che sono tre anni che fa guerra convenzionale e sono 3 anni che la perde. Ha fatto 3 anni di massacri per 100 chilometri.
Allora, se lei è un genitore, ok, faccio un esempio banalissimo, ridicolo, e lei non vuole che suo figlio vada in discoteca, suo figlio è moderno, vuole andare in discoteca, io sono il padrone di discoteca, tiro suo figlio per la giacchetta, a un certo punto lei si arrabbia. Il problema, io l'ho detto da una stupidaggine che mi è venuta in mente, Putin, noi abbiamo ragione, l'Ucraina ha ragione, l'Ucraina stava crescendo, la grivna era a 10, adesso è a 46, cioè vuol dire che ha perso tutto il potere d'acquisto, tutto. Allora, lei aveva ragione, l'Europa voleva avvicinare l'Ucraina e l'Ucraina voleva andare in Europa, è vero,
certo.
Ma dall'altra parte... c'è Putin,
ecco.
Non è
però su questo,
e
Stefano,
allora quindi gli ucraini devono rinunciare,
non è chiaro che strada dovrebbe seguire o che strada ti aspetti o si aspettano i tuoi familiari che stanno là.
In questo momento preciso storico, che noi possiamo parlare di passato, di quello che è successo a Yalta, di tutte quelle cose qua, in questo momento storico chi c'è a capo della Russia? Un criminale, un pazzo scatenato. Perfetto. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di finire la guerra. Prima
ma nello
cosa.
Specifico, nello come specifico, a quel tavolo con quel tavolo,
a quel tavolo
a giorno,
esserci con Trump avrebbe che secondo me se riesce a fare qualsiasi cosa per far cessare la guerra è già un successo.
Sì,
poi,
quindi questo poi, è chiaro, però Zelensky... No, rispondi a una domanda, scusami Stefano, però hai parlato fino adesso, rispondi per favore a una domanda. Cioè, quindi Zelensky avrebbe dovuto agire diversamente a quel tavolo venerdì?
Ma Zelensky doveva, cioè non può mettersi contro l'America, doveva dire poi in separata sede.
Però
da
di
solo,
fronte di fronte a un presidente americano che dice che io ho fiducia nei confronti
di quello
di un
che il signore ha finito Putin, appena finito di dire criminale.
Tutto, appunto, che è tutto ciò che tu hai detto, veramente avrebbe dovuto agire diversamente, cioè che cosa
ma
avrebbe
Zelensky,
dovuto fare?
In quel momento lì, quando quell'altro gli ha detto io sto facendo il possibile per parlare con Putin, ma come si fa a dirgli, lei nel 2014 neanche a lei Putin ha rispettato gli accordi, diglielo in separata sede, no? Come fai a dire, quando Trump ha detto ma volete che facciamo la terza, io l'ho visto in diretta, volete che facciamo la terza guerra mondiale, gli ha detto stai un attimo zitto, tranquillo,
no,
cerchiamo di mettere a posto le cose, no?
Se lo riascolti non ha detto
volete
che ha detto tu stai giocando con la terza guerra mondiale,
stai giocando a carte, ma
no,
io
tu stai giocando a carte, guardi Pier, ha un bel frullato. Tu stai giocando con la terza guerra mondiale, punto, a capo. Non hai le carte per poter giocare. L'altro ha risposto, non sono venuto qui per giocare a carta.
Bravo.
Allora, Stefano...
Perfetto, però io dico,
ci sono
poi calmo, no Zelensky.
Stefano,
pazienza,
è chiaro il tuo punto di vista, Dobbiamo fermarci che dobbiamo andare oltre. Da altri ascoltatori dobbiamo ridare la linea a Enzo Tamborra, che c'è Sofia Goggia, alla quale vogliamo molto bene, non lo nascondiamo perché è testimone di RTL 102.5. Il suo momento, Enzo.
Eccoci, sì, petrolio numero 10 per Sofia Goggia, che cerca di tornare sul podio. Questa stagione è stata un po' a corrente alternata, ma ci può stare per un atleta che veniva da un bruttissimo infortunio, un infortunio che lei stessa ha definito il più grave della sua carriera. Ha vinto una gara in super gigante comunque questa stagione a Beaver Creek. In questo momento primo intermedio è il migliore, 4 centesimi di vantaggio rispetto a Federica Brignone, che comanda la classifica parziale di questo super gigante a Quitville col tempo di 1:30:11. Alle sue spalle c'è un'altra azzurra, Elena Curtoni, splendida la prestazione della Curtoni, che è seconda a 60 centesimi. Poi in terza posizione c'è la statunitense Mashuga, perde adesso qualche centesimo Sofia Goggia, che è seconda alle spalle di Federica Brignone, ma uno splendido duello tra le due big dello sci azzurro. Ancora un altro rilevamento cronometrico per Sofia Goggia, vediamo se ha recuperato 58 e 58.
ha perso terreno rispetto a Federica Brignone, che evidentemente a metà del tracciato ha fatto la differenza. La sensazione che Federica Brignone abbia fatto una prestazione da vittoria di questa gara, perché le altre sono attardate. Ma attenzione, perché la Goggia ha mille risorse e infatti riesce a recuperare, e adesso il ritardo di appena 10 centesimi piomba sul traguardo Sofia Goggia. Grandissima la velocità di Sofia Goggia, che è vicinissima al traguardo. Vedremo se riuscirà a superare il tempo della Brignone. 1:30:20, seconda Sofia Goggia, ad appena 9 centesimi da Federica Brignone, che applaude alla sua compagna di squadra. Prima Federica Brignone, seconda Sofia Goggia, terza Elena Curtoni. Siamo appena alla decima discesa, ma questo è già un dato molto significativo. A voi.
Grazie, grazie Enzo Tamborra, e viva, ci dà anche delle buone notizie, perché anche di questo abbiamo bisogno. C'è l'ultima ascoltatrice e poi torniamo da te, Enzo. Tieniti pronto. Patrizia da Udine, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti voi, buona giornata e buona domenica.
Ciao.
No, la mia è una riflessione come comune cittadina italiana europea, perché noi non abbiamo molto potere, siamo cittadini, ma nel nostro quotidiano, nelle nostre scelte, possiamo dire la nostra acquistando questo piuttosto che non acquistando questo, viaggiando, andando là, piuttosto che andando là, per dare attentamente la nostra opinione e dare un po' di voce e potere, perché noi abbiamo potere come cittadini. La mia è una domanda che rivolgo a dottor Giacalone, al collega. È possibile? Perché non abbiamo altro modo per dire quello che pensiamo, perché siamo una piccola parte di un intero universo. Ma nelle nostre scelte di ogni giorno possiamo tutti insieme dare un messaggio? Questa è una domanda che pongo un po' a tutti, e se è fattibile la cosa.
Davide, Andrea?
Nel senso di selezionare le merci da comprare, temo
sì,
di no.
Dalle merci, dai viaggi, da quello che possiamo scegliere, perché il potere d'acquisto dei singoli cittadini è un potere a livello non da poco da sottovalutare. La mia è una riflessione, una domanda che pongo.
No, certo, non voglio dire. Però così come non credo che gli Stati Uniti avranno alcuno sviluppo mettendo i dazi sul parmigiano, così non credo che una risposta sensata sia mettere il dazi sul Jack Daniel, anche perché fra l'altro le due cose non camminano abbastanza bene anche assieme. Gli ucraini si possono aiutare perché ci sono delle raccolte fondi, soprattutto per
anche nei supermercati,
bravo, soprattutto anche per le molte madri ucraine che sono andate via dall'Ucraina e che hanno portato con loro i figli, perché
sì, lì, quando in Friuli a suo tempo, quando è scoppiata purtroppo questa brutta, abbiamo fatto molte raccolte, non solo nei Friulani, per amore di Dio, tutta Italia è stato
esattamente
però anche nelle
la vostra è una terra tradizionalmente generosa, ma è soprattutto di confine.
Quindi, certo. Abbiamo ricevuto, è giusto che al momento storico dobbiamo dare, è giusto che sia così. Ecco. Però
questo
nelle scelte di ogni
fatto.
Giorno, adesso non lo so, come comune cittadina, ma comune cittadina europea, perché non abbiamo tanto potere, non dico che non siamo nessuno, però il denaro, e io acquisto e io non acquisto, non è un potere da sottovalutare.
Guardi, cioè, adesso la facciamo troppo complicata, abbiamo pochi
sì,
secondi.
Certo.
In realtà non è tanto questa o quella merce, no? Perché noi non è che compriamo moltissimo statunitense. Noi esportiamo ogni anno negli Stati Uniti 300 miliardi, dicasi 300 miliardi di risparmi.
Sì.
È una cosa impressionante. Abbiamo un vantaggio commerciale di 140 miliardi, cioè vendiamo più che comprare per 140 miliardi, ma esportiamo per 300 miliardi. La cosa che dovremmo fare in fretta, nel nostro interesse, anche perché, voglio dire, si pesa, è fare il mercato unico dei capitali europei e creare occasioni di investimento dei risparmi in casa. In casa, non Italia per Italia, Francia per Francia.
Certo.
Perché 300 miliardi sono... Quando uno dice, ma hai visto il gigante Amazon? Sì, ma i soldi ce l'ho messi io in gran parte. E questo non è che sia del tutto normale.
Di dazi e mercati parleremo, perché mi sa che non mancherà l'occasione. Grazie Patrizia.
Niente, a voi buon lavoro a tutti e grazie. Buona giornata.
Grazie. Gran finale e poi ci salutiamo.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Chiudiamo l'indignato speciale come ogni programma di RTL 102.5 con il nostro Millennium Meet dal 1977, Billy Joel, Just the Way You Are.
Don't go changing to try and please.
never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said I love you, that's forever. This I promise from the heart. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. I can talk to. I want you just the way you are.
1977, Billy Joel, Just the Way You Are. Chiudiamo così l'indegnato speciale di questa domenica.
Enzo Tamborra sullo sci ci dà il parziale proprio in 5 secondi.
Al momento è doppietta azzurra, Brignone davanti a Goggia, terza Ledecca, ma attenzione perché c'è in pista Lara Gutberami tra poco.
Nel giornale orario, allora grazie a Roma, Davide Giacalone.
Grazie a voi, buona domenica.
Andrea Pamparana.
Buona settimana, alla prossima.
Grazie Luigi Santarelli.
Grazie Enrico Galletti.
In regia più ingegno a Gigi Resta a Milano, a Andy Ceccarelli a Roma, grazie a Valentina Iannicelli per aver coordinato i vostri interventi. E ultime news adesso, come detto, con Max Vigiani in redazione. Grazie a tutti.